Nuovamente buongiorno da Isabella Visetti. Mille voci, seconda ora, siete su Rete 1 con me Paolo Riva e Alice Petronici. Allora, in questa parte di Mille voci vogliamo raccontarvi un fatto che sta facendo discutere in Francia. Non sono le manifestazioni estreme che si sono scatenate martedì scorso all'uccisione del giovane Nahel, ma sempre martedì su Le Monde è stata pubblicata un'inchiesta che fa francamente accapponare la pelle, e sono appunto il materiale probatorio, possiamo dire così, il materiale dell'inchiesta, di un'inchiesta che riguarda una donna francese che è stata stuprata da decine di uomini con la complicità del marito, che la sedava con farmaci di uso comune. Le violenze sono durate 10 anni. In Francia, appunto, grazie a questa inchiesta di Le Monde, stanno uscendo i dettagli di questa storia, che è iniziata nel novembre del 2020. Dobbiamo dire questo uomo è stato arrestato per un altro reato. Praticamente lui andava sui mezzi pubblici e filmava le donne sotto la gonna, diciamo. Vabbè, io mi sono chiesta, ci sono allora in Francia ancora donne che portano vestiti e gonne?
Molte anche qui.
Ecco, esattamente. È stato fermato dalla polizia, gli è stato confiscato la videocamera, il telefono con cui ha fatto appunto questo reato per il quale è stato scoperto, e poi sul telefono, sui suoi dispositivi elettronici, è stato scoperto tutta questa cosa, perché poi lui filmava appunto gli uomini che stupravano la moglie in stato, sì, di incoscienza. Sono stati scoperti tutti questi filmati ed è stato arrestato una seconda volta. Dunque una storia anche che, diciamo, l'uomo è stato scoperto, potrei dire, quasi per caso. Si parla di 83 stupratori, cioè perché hanno appunto guardato tutti i video. 51 sono stati identificati ed arrestati dalla polizia. Dobbiamo dire che l'uomo ha ammesso le sue colpe, almeno per quanto riguarda questi casi. Poi c'è un caso irrisolto che si pensa possa essergli imputato. Però lui dice: io lì non c'entro niente, però questi casi lui li ha ammessi. Ci sono state, a dire il vero, due perizie psichiatriche che appunto segnalano che l'uomo ha dei problemi nella sfera della sessualità, poco empatico, non è anche cosciente di quello che stava facendo. Allora, questa lunga inchiesta uscita martedì su Le Monde è stata ripresa sul Post dalla giornalista Giulia Siviero, che noi abbiamo dopo Phil Collins per commentare questa notizia che ci fa giustamente accapponare la pelle, inorridisce, ma che almeno due temi svela, diciamo, scoperchia l'attenzione, i riflettori su due temi. Uno è quello appunto della sottomissione chimica, che è un tema ancora poco conosciuto e approfondito. Allora, abbiamo detto, martedì scorso Le Monde ha pubblicato una lunga inchiesta con i dettagli anche degli interrogatori del caso della donna francese stuprata da decine di uomini con la complicità del marito, che la sedava con farmaci di uso comune. Ha ripreso questa inchiesta Giulia Siviero su Il Post. Buongiorno Giulia, ben arrivata a Mille Voci.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, Giulia Siviero è una giornalista del Post, si occupa di questioni di genere e di movimenti delle donne. Allora, quello che mi ha colpito è che quando hai pubblicato questo articolo sui social, articolo che appunto riprendeva l'inchiesta di Le Monde, con anche le dichiarazioni degli uomini arrestati, sono stati arrestati perché identificati 51 uomini, si pensa che gli stupratori in totale siano 83 da quello che è stato trovato sui dispositivi elettronici dell'uomo. Molti commenti a questo appunto articolo che tu hai postato su Twitter segnalavano la difficoltà di leggere questo pezzo, questo articolo, non riesco ad arrivare alla fine, non vado avanti. È stata anche la mia reazione. Ma perché dobbiamo sforzarci a leggere questa storia terribile, estrema?
Allora, intanto va detto che la reazione che tu segnalavi su Twitter è stata anche, e forse anche in modo più legittimo, la reazione che ha avuto la figlia della donna coinvolta in questa storia, e che durante un'intervista in TV ha proprio criticato di fatto l'articolo di Le Monde. Allora, secondo me intanto va segnalato il fatto che la giornalista che l'ha scritto è un'esperta di questioni di genere, quindi è una persona che ha ben presente, diciamo, sia la questione trattata, sia il modo in cui quella questione va trattata. In redazione al posto c'è stata anche una minima discussione, non tanto sul fatto se riprendere o no questo pezzo, ma se inserire un avvertimento alla lettura, e la conclusione è stata che sì, è vero, la storia è terribile, ma non è terribile per il livello di dettaglio delle descrizioni, diciamo, degli abusi, è terribile in sé. E sono terribili, se così vogliamo dire, soprattutto le parole degli uomini che hanno compiuto questi abusi. In Francia di questa storia si parla da mesi, quindi l'articolo di Le Monde non era una novità, i fatti sono stati già raccontati in moltissimi altri articoli, ma quello di Le Monde è quello che è circolato, potremmo dire, più di tutti, più degli altri scritti in precedenza, perché secondo me attraverso il racconto della storia riesce a mettere al centro le due questioni fondamentali di quella storia, e quindi per rispondere direttamente alla domanda, diciamo, secondo me queste due questioni sono anche il motivo per cui è un articolo che va letto. La prima questione è che le persone accusate di questi stupri sono uomini comuni, cioè sono uomini di tutte le età, hanno tra i 26 e i 73 anni, alcuni non hanno un lavoro, altri sono in pensione, fanno i pompieri, i militari, guardie carcerarie, infermiere, giornalisti, c'è anche un consigliere comunale. Oltre al genere, quello che li accomuna, o che accomuna molti di loro, è che abbiano dichiarato che quello che hanno fatto non è un vero stupro, perché il marito della donna aveva dato loro un permesso, e questo vuol dire che nella loro testa il corpo di una donna non appartiene a lei, ma appartiene al marito, che può dunque disporne come crede, e questo sì è terribile da sentirsi dire, anche perché appunto non è, come dire, una loro opinione personale. Questo è il sessismo, e quando le femministe per strada usano ancora oggi lo slogan "il corpo ci appartiene", è esattamente di questa cosa che stanno parlando. La seconda questione per cui l'articolo va letto è che risulta che almeno 5 uomini, quelli che vengono citati da Le Monde e quelli che sono stati accusati di abusi, sono stati accusati anche di altri reati, cioè durante la perquisizione dei loro computer la polizia ha trovato immagini legate allo sfruttamento minorile. Ora, questo ci dice che lo stupro non ha a che fare con il sesso, con la sessualità, ma con una dinamica di potere, e che c'è una sorta di continuità tra gli abusi commessi sulle donne e quelli commessi sulle persone minori, cioè commessi su persone considerate deboli, vulnerabili e fragili. Molto spesso quindi non abbiamo a che fare con delle parafilie o con delle devianze, non stiamo parlando di persone malate, e queste due questioni rendono appunto allo stesso tempo questa storia sì eccezionale, ma in qualche modo anche molto ordinaria.
Giulia, la figlia ha detto: per mia madre è stato un secondo shock, uno shock terribile vedere elencato tutte queste dichiarazioni dei 51 uomini arrestati e interrogati dalla polizia. Qui c'è anche il tema che quando si parla di questi fatti, è chiaro, la vittima, la chiamiamo così, tra virgolette, la persona che ha subito gli abusi rischia quella che si chiama la vittimizzazione secondaria, in un certo senso. Vabbè, la donna in questo caso era incosciente, perciò non poteva fare nulla, però c'è questo contraccolpo quando le storie escono poi sui media.
C'è assolutamente, ed è per questo che appunto un giornalismo che assume una prospettiva femminista deve mettere soprattutto al centro appunto la cura della persona che ha subito gli abusi. Ma ripeto, appunto, secondo me al centro della storia, per come l'ha raccontata Le Monde, non c'è, diciamo, questa deriva morbosa, ma c'è invece appunto il contesto in cui questi abusi sono stati commessi, che sono il sessismo, quindi una discriminazione nei confronti delle persone basata sul genere sessuale, c'è il patriarcato, quindi quell'ordine sociale che si basa sul dominio del maschile sul femminile, perché appunto si verifica quando, come dire, una differenza di genere viene trasformata in una gerarchia. E poi il contesto è quello della cultura dello stupro, il contesto raccontato dall'articolo di Le Monde, quindi una specie di cultura nella quale lo stupro, le molestie sessuali vengono banalizzate e giustificate, ma in cui sono normalizzati anche gli atteggiamenti e le pratiche che giustificano e sostengono quella stessa violenza. E quindi si potrebbe parlare appunto di una cultura solidale con lo stupro, no? Con le dinamiche di potere che lo sorreggono, e lo sorreggono anche il fatto appunto di rimanere in silenzio, di non interrompere, di non bloccare quella catena di abusi.
Fra l'altro, in questa storia quello che colpisce ulteriormente è il fatto che questi uomini venivano avvisati dall'uomo, dal marito della donna, appunto, che veniva sedata con farmaci di uso comune, sonniferi o antistaminici o ansiolitici, venivano avvisati di tutta una procedura abbastanza chiara messa sul tavolo. L'uomo si giustifica: loro non sono stati costretti, io ho messo in chiaro com'era appunto tutto questo metodo, era vietato, non so, il tabacco, i profumi per evitare gli odori troppo forti, le mani dovevano essere calde per evitare che la moglie si svegliasse, insomma tutto messo nero su bianco. E dice: ma nessuno si è quasi nessuno si è tirato indietro. Anche questo è incredibile, perché c'è stata una complicità e una connivenza che ha riguardato almeno 51 uomini che sono quelli arrestati.
Sì, ed è anche per questo, secondo me, che, diciamo, questa storia fa crollare la famosa frase, la famosa difesa: non tutti gli uomini. Vero, non tutti gli uomini, ma comunque degli uomini che, inseriti in un sistema chiuso appunto di soli uomini, soli maschi, in questo contesto tutto il portato, gli assunti, diciamo le regole del patriarcato, del sessismo, della cultura dello stupro potevano essere giocati liberamente. Niente di tutto questo è morto o crollato, ma appunto la storia mostra che, se lasciato liberamente agire, continua ad agire fino alle sue estreme conseguenze. Significa che non si è fatto abbastanza, certo, ma non certo da parte delle femministe. Significa che quel sistema lì, seppur nelle sue forme, diciamo, anche minori, no, senza arrivare alle estreme conseguenze di questa storia, continua a funzionare, continua ad essere alimentato, ed è alimentato dall'educazione, dai libri di scuola, fino ad arrivare appunto a come i media raccontano le donne e la violenza di genere, alla pubblicità e anche agli interventi della politica.
È stato scritto appunto nell'inchiesta: uomini comuni che si giustificano con frasi tratte dal più classico breviario sullo stupro, che non si sono resi conto di quello che stavano facendo. Giulia, ti chiedo di rimanere con noi, anche perché ci sono almeno un altro tassello su dove venivano reclutati questi uomini, che è un altro snodo importante di questa vicenda, e poi partiamo dal tema, andiamo al tema della sottomissione chimica, perché la figlia ha lanciato proprio una campagna per sensibilizzare e informare su questo tema che, dicevamo, conosciamo ancora tutti molto poco. Ascoltiamo Alex Britti e Edoardo Bennato, Notte di mezz'estate. A Mille Voci stiamo dialogando con la giornalista Giulia Siviero, scrive per Il Post, si occupa di questioni di genere, di movimenti delle donne, ha riportato in un lungo articolo sul Post, che ritrovate online sul sito del giornale, l'inchiesta pubblicata martedì da Le Monde su questo caso, su cui in Francia si discute da tempo: una donna francese stuprata da decine di uomini con la complicità del marito che la sedava con farmaci. Violenze durate 10 anni, l'inchiesta sta andando avanti, il processo, che è definito storico, si terrà nella primavera del prossimo anno, 51 uomini identificati, e gli stupratori sarebbero però molti di più, ora sono tutti arrestati. Giulia Siviero, dicevamo, questi uomini reclutati su un sito che si chiama Coco, un sito di chat conosciuto come centro di pratiche illegali, estorsioni, pedopornografia, truffe, e questo sito è stato regolarmente associato a casi giudiziari e di polizia in Francia, con anche una rubrica, una sezione di questo sito abbastanza speciale, anche questo che lascia accaponare la pelle.
Sì, questo chat room, questo canale interno, si chiamava appunto A Sua Insaputa. In questa chat gli uomini poi coinvolti negli abusi raccontati dall'articolo di Le Monde condividevano anche foto delle loro compagne nude, ma anche foto di donne sconosciute, e fotografate sempre di nascosto, quindi a loro insaputa, in vari luoghi pubblici. E l'idea centrale di questi scambi era proprio l'esibizione dell'intimità altrui in assenza del suo consenso. Sul sito questa chat, che si chiama A Sua Insaputa, non è l'unica, né probabilmente è la peggiore. Vi si trovano anche canali con immagini legate alla pedopornografia, ci sono canali razzisti, antisemiti, in cui si esalta la violenza, in cui si vendono sostanze illecite. E come ricordavi tu, è un sito ben noto alle cosiddette autorità, forze dell'ordine francesi, e che al centro comunque compare in moltissimi altri casi legati a violenza di genere o sfruttamento minorile. Il sito esiste da 10 anni, non prevede alcuna forma di moderazione o di controllo. Il dominio del sito è registrato in un'isola che si trova nel canale della Manica, ma che non è un'isola francese, dipende dal Regno Unito, e ufficialmente ora è di proprietà di una società che è registrata in Bulgaria, in precedenza di altre società, tra cui una registrata a Hong Kong, 2 società francesi. Insomma, dietro a tutte queste strutture il titolare rimane in realtà lo stesso, è un ingegnere di 43 anni che è residente in Francia. È stato contattato da Le Monde, ma ha deciso di non rispondere ad alcuna domanda, così come non ha deciso di rispondere alle domande la sezione della polizia francese che si occupa di crimini legati a internet. Il fatto che il dominio non sia registrato in Francia, dice sempre Le Monde, complicherebbe dunque la possibilità di ottenerne una chiusura. Chiaro che tutta questa questione pone anche appunto un tema che ha a che fare appunto con la sicurezza che attraversa internet e i suoi vari, diciamo, meccanismi.
Sì, anche la difficoltà di perseguire i reati, certo, o ipotesi di reati che avvengono, certo, online. Questo sistema di scatole cinesi che hai elencato appunto è un ostacolo per chi fa le indagini. Veniamo alla figlia. La figlia, che posso solo immaginare il dolore, l'orrore che ha provato nel venire a conoscenza di questa storia, che ha lanciato una campagna per sensibilizzare sulla sottomissione chimica, che è un fenomeno ancora sottostimato. Conosciamo di più la droga dello stupro, quella alla quale magari in discoteca o appunto in locali dove c'è la movida notturna può essere messo in una bevanda appunto una sostanza, diciamo, come può essere un sonnifero, un ansiolitico, un antistaminico. Conosciamo però meno questa sottomissione chimica che può avvenire in ambito domestico e dove i farmaci, lo si sottolinea più volte, sono proprio di uso comune.
Sì, la figlia, che si chiama Caroline Darian, ha preso parola pubblica non come vittima o non come figlia di una vittima, ma ha preso parola politicamente contro un fenomeno che lei dice è sconosciuto, sicuramente ancora sottovalutato e che appunto, come ricordavi tu, non si limita alla cosiddetta droga dello stupro e a contesti come bar e discoteche. In realtà quella che i giornali chiamano droga dello stupro consiste in sostanze psicoattive che hanno degli effetti sedativi, che vengono assorbite facilmente dall'organismo e che poi vengono anche metabolizzate molto rapidamente ed eliminate molto rapidamente. Però sono sostanze spesso diffuse con scopi in contesti molto diversi da quelli criminosi. Quindi la definizione droga dello stupro rischia di generare fraintendimenti, di stabilire anche delle relazioni poco utili per capire il fenomeno e di favorire appunto l'associazione mentale tra specifiche sostanze e alcuni reati. Non sono queste sostanze psicoattive, i farmaci, chiaramente a stuprare, ma è l'uso di questi farmaci come armi, diciamo, però il punto rimane sicuramente un altro. Di fatto la campagna, infatti, di Caroline Darian si basa sul fatto della non eccezionalità di questi tipi di farmaci, cioè lei dice, ma lo dicono i dati in Francia e anche altrove, per perpetrare degli abusi vengono utilizzati farmaci di uso comune, molto meno regolamentati della cosiddetta droga dello stupro. Si tratta di sonniferi, di sedativi, ansiolitici, antistaminici e nella maggior parte dei casi, almeno per quanto per i pochi dati che si hanno a disposizione per quanto riguarda il contesto francese, questi farmaci sono, vengono utilizzati da persone conosciute dalla cosiddetta vittima, non vengono buttati in discoteca dentro un bicchiere, vengono utilizzati da amici, colleghi, ma soprattutto familiari, quindi all'interno dell'ambiente domestico, e le vittime sono già persone che sono vulnerabili o sono già all'interno di una dinamica di abuso. Quindi diciamo tutto il contesto è coerente con il fenomeno della violenza di genere, che avviene soprattutto per mano di persone conosciute e all'interno del contesto domestico, a discapito, diciamo, invece poi di tutta la retorica che racconta dell'insicurezza per le strade, eccetera, eccetera. Quindi sul sito della campagna di Caroline Darian vengono dati diversi indizi anche per riconoscere se si è vittime di sottomissione chimica, che forse non l'abbiamo detta, ma tutto consiste nel drogare una persona, nel far assumere dei farmaci a una persona a sua insaputa per poi abusarne senza che lei possa reagire e talvolta nemmeno a rendersene conto. Su questo sito di Caroline Darian vengono dati una serie di indizi, dicevo, non ce n'è uno solo definitivo, ce ne sono diversi che, se associati tra loro, possono costruire una prova, comunque diciamo un sospetto fondato. Quindi l'invito è che per chi conosce il francese, insomma, di andare a visitare questo sito, ma l'invito sarebbe anche, e lo faccio anche a me stessa, nel senso dal punto di vista giornalistico, di cominciare ad occuparsi di questa versione, di questa piega di violenza contro le donne.
Allora, la campagna si chiama Mandorpa, hashtag Mandorpa, non mi addormento o non dormo,
Esatto.
potrebbe essere tradotta così. Il sito anche si chiama in questo senso. Caroline Dariana ha anche pubblicato un libro l'autunno scorso, Et j'ai cessé de t'appeler papa, e ho smesso di chiamarti papà, dove appunto affronta il tema della sottomissione chimica. Giulia Siviero, chiaramente è difficile che farla emergere, appunto perché avviene in un ambito domestico, avviene appunto proprio a insaputa delle persone che ne sono colpite. Abbiamo detto noi all'inizio che l'uomo è stato scoperto, diciamo casualmente, perché andava a filmare sui mezzi pubblici le donne sotto la gonna, no? E il primo arresto è avvenuto così, quasi per caso. La campagna però si rivolge a noi operatori e operatrici dei media, si rivolge appunto alla popolazione, alla sensibilizzazione, però anche ai sanitari, perché nel caso della donna un segnale poteva essere il suo malessere fisico, che il suo medico di famiglia non ha potuto interpretare. La donna perdeva peso, perdeva i capelli, accusava una stanchezza cronica, e però non ha saputo, come si dice, unire i puntini. Cioè il famoso campanello non è suonato in testa di questo medico.
Sì, anche perché appunto è una questione ancora molto sconosciuta e quindi diciamo non è nato nemmeno il sospetto che si potesse trattare di quella cosa. Tra l'altro lei aveva fatto numerose visite ginecologiche, aveva delle alterazioni piuttosto anomale, aveva ricorrenti vuoti di memoria, si sentiva stanca in un modo normale, tendeva ad addormentarsi spesso, insomma c'erano tutta una serie di sintomi anche fisici a cui non si è pensato, e quindi invece appunto, come dicevi tu, il fatto di cominciare a parlarne e il nominare questa cosa, sapere che questa cosa esiste, cercare, anche se è difficile, di quantificarne la portata, in qualche modo può poi portare anche a riconoscerla e a scoprirla.
Grazie Giulia, ti ringrazio di queste considerazioni, di averci aiutato a riflettere su questo caso che, appunto, lo diciamo, ci fa inorridire, però porta anche dei temi importanti sul tavolo della discussione pubblica. Ti ringrazio, buona giornata, buon lavoro.
Grazie a voi.
Che ricordo, Giulia Siviero è giornalista del Post. Il suo articolo, che riprende l'inchiesta di Le Monde, lo trovate proprio sul sito del Post. Potete anche recuperare però online l'articolo di Le Monde. Credo però che non sia gratuito. La campagna si chiama Mandorpa. Io ricordo, è doveroso ricordarlo, che le persone che pensano di essere colpite da violenza possono far capo alla rete che esiste nel Canton Ticino, una rete molto sviluppata negli ultimi anni. Si ritrovano tutti i dati, tutte le informazioni al sito t.ch/violenza. Noi andiamo avanti con Celia Cruz, Guantanamera. Loro sono gli Alan Parsons Project, 10:43 a mille voci. Abbiamo parlato appunto di questo caso raccapricciante in Francia, di questa donna stuprata con, diciamo, la complicità del marito che la sedava con farmaci comuni. Un'ascoltatrice dice: ma da un'analisi del sangue questa signora non si vedevano le tracce di queste droghe e sonniferi? Allora, dobbiamo dire che sembra che questa donna, almeno da quanto riportato da Le Monde, perché questo caso è stato accaduto in Francia nel novembre del 2020. Ora, siccome Le Monde ha pubblicato questa lunga inchiesta con tutti gli interrogatori, appunto i documenti dell'inchiesta, il processo sarà la primavera prossima, 51 uomini identificati che andranno arrestati e andranno a processo, più il marito. Si dice che nessun medico, neanche il suo ginecologo, ha fatto quel click di dire ma qui c'è qualcosa che non va, la signora appunto accusava una stanchezza
cronica,
aveva dei problemi, perdeva peso, perdeva i capelli, sembra che appunto il medico appunto non abbia pensato a un caso di sottomissione chimica, perché se ne parla ancora poco, dicevamo con la collega giornalista Giulia Siviero. C'è anche poi l'altra questione, io adesso non sono chiaramente esperta in farmacologia, di quanto questi residui di queste sostanze rimangono nel sangue. Ho letto, e l'ho fatto grazie a uno studio dell'ospedale universitario di Losanna, sì, che la droga dello stupro, GHB,
sì,
dopo 12 ore è difficile da
rintracciare,
cioè viene nel nostro corpo, viene smaltita molto velocemente. Per intendersi, come droga dello stupro si intende quella sostanza che viene messa, sì, furtivamente nel bicchiere durante una festa, in discoteca, in un open air.
Che l'abbiamo fatto notare, l'ha fatto notare bene Giulia Siviero, è un meccanismo completamente diverso da quello che succedeva invece nel caso di cronaca di cui ci siamo occupati, dove i farmaci erano farmaci di uso assolutamente comune. È uno dei motivi che probabilmente ha facilitato il fatto che fossero ignorati, no? Perché si tratta appunto di farmaci la cui presenza in qualche modo, molto tra virgolette, può essere considerata normale, o se non normale almeno facilmente spiegabili, farmaci che si trovano in molte case, no? Ecco, il GHB è una faccenda diversa, che viene usata in un'altra modalità, con altre finalità naturalmente, però è attualmente al centro di studi possibili contromisure, di cui parleremo fra un attimo, proprio perché rimane comunque un problema di grande attualità.
Allora, ci scrivono anche: ma se qualcuno va dal medico, la prima cosa che si pensa è di fare gli esami del sangue. Questa cosa non è stata spiegata bene. Allora, io non ho avuto accesso alle carte dell'inchiesta, ho letto l'articolo di Le Monde, ho letto l'articolo che riporta il caso su il Post. Ricordo però un dettaglio, che il marito, in questo suo piano molto ben
congegnato,
sì, strutturato, lasciava alcuni giorni senza appunto somministrare alla donna queste sostanze, immagino per lasciarle smaltire affinché nel fisico della donna non ci fosse questo accumulo, perché qualcuno ci dice nelle urine forse rimangono dai 3 ai 20 giorni, qui ci vorrebbe un esperto, e appunto, però era tutto ben congegnato dall'uomo affinché il corpo appunto potesse smaltire. Ecco, i dettagli non li sappiamo, qui dovremo parlare con un esperto di questi farmaci.
Evidentemente tutti questi dettagli verranno poi chiariti bene
durante il
processo, però ecco, bisogna pensare che se già soltanto tutto questo obbrobrio emerge quasi per errore, significa che veramente era stato organizzato, adesso tra virgolette, bene, senza voler fare naturalmente un complimento, però non si può pensare che poi alla fine viviamo in un mondo solo di totali incompetenti, per cui è facilissimo e tutti gli altri l'avrebbero scoperto. No, se si è andati avanti così a lungo, ci sono sicuramente state delle manchevolezze, però è stato anche organizzato in modo da nascondere con successo, purtroppo.
La figlia della coppia, che ora chiaramente si sta separando, Caroline Darian, che ha appunto lanciato la campagna Mandor pa, non mi addormento, non dormo, rivolge la campagna anche al personale sanitario, ai medici, appunto per dire: se ci sono questi sintomi, pensate anche a una possibile sottomissione chimica. Lei dice: un tassello che è mancato in questa storia è che il personale sanitario abbia sospettato qualcosa. D'altra parte, la donna, nelle prime dichiarazioni fatte alla polizia, lei dice: siamo una coppia felice, siamo una coppia molto empatica, viviamo in simbiosi. Fra l'altro, lei l'aveva anche perdonato per questo fatto che lui era stato preso dalla polizia mentre
fare
filmava
questi video, sì.
Com'è che si può dire? Il sotto delle gonne delle, sì, delle ragazze,
sai che,
delle signore.
Sai che tecnicamente quel reato lì ha un nome? Cioè quella tecnica di video lì in quel sottobosco, ma anche naturalmente poi per gli inquirenti, ha un nome che si chiama upskirt. Cioè è questa cosa per cui si fanno i video filmando sotto le gonne delle donne. Ha proprio questo nome, che upskirt, che vuol dire sotto la gonna. E è nota, è una tecnica nota, naturalmente è un reato anche grave, insomma. E lei l'aveva perdonato.
Sì, questo per dire che lei veramente non ha sospettato di nulla. Lei aveva solo questi problemi fisici e sembra nel suo entourage nessuno ha detto
sospettato.
C'è qualcosa che non funziona. Ecco perché la figlia ha deciso appunto di pubblicare questo libro e di lanciare questa campagna su un tema su cui in Francia si parla poco, e se ne parla poco anche in Svizzera, anche se appunto sul tema della droga dello stupro, questo GHB, cioè appunto questo studio dell'ospedale universitario di Losanna che fotografa appunto il fenomeno. Paolo, un fenomeno che anche nella Svizzera italiana ci sono stati dei casi, no?
di droga
dello stupro.
Sì. Allora, l'uso del GHB è ben noto, ripeto, una modalità completamente diversa, è la classica sostanza che ti viene versata nella bibita, nel tuo drink, quando sei in una situazione di rilassamento, di divertimento, spesso di scarsa allerta, non stai tanto attento, ti stai divertendo e viene aggiunta questa sostanza che di fatto ti cancella la tua volontà, ed è per questo che si chiama poi la droga dello stupro. L'industria, e naturalmente qui con questa notizia tra virgolette, insomma, non è che stiamo dicendo ecco adesso siamo tutti a posto, non succede più, non è così, ma ci sono delle contromisure, dicevamo, no? E allora, per esempio, quest'anno sono stati un paio di festival, adesso della stagione degli open air, dei festival, dei grandi raduni, soprattutto di giovani, dove, ahinoi, statisticamente c'è più probabilità di cadere vittima dell'utilizzo di queste droghe. Ebbene, esistono dei prodotti, sono dei braccialetti sono di fatto dei reagenti, per cui voi bagnate questo braccialetto con il vostro drink e il braccialetto, assumendo o meno determinate colorazioni, vi dice se vi hanno aggiunto delle droghe nella vostra bibita, e naturalmente dandovi la possibilità di evitarne il consumo. Naturalmente non è un prodotto definitivo, nel senso che non rintraccia tutte le droghe, ma quelle classiche, appunto il GHB lo riconosce. E non solo è possibile acquistare questi braccialetti che reagiscono al GHB, ma abbiamo avuto dei festival, dei primi festival che li hanno distribuiti fra il pubblico, per cui nel kit che ottenevi per entrare al festival magari c'era, che ne so, il cappellino, il cuscino per sederti in terra, ma c'era anche il braccialetto reagente per poterti un po' proteggere da questi malintenzionati.
Poi ci sono le regole di comportamento che dicono di non abbandonare appunto il bicchiere, di tenerlo, cioè di avere sempre il controllo del proprio bicchiere. Questa è proprio una regola di comportamento base che può risparmiarci da questo problema. Ci chiedono come sta la donna oggi, e me lo sono chiesta anch'io, perché questa è una storia veramente terribile. Si sta ovviamente separando dal marito, la figlia ha detto il fatto che questa inchiesta sia stata pubblicata da Le Monde chiaramente ha subito un contraccolpo, anche se lei era già stata informata di tutti i dettagli di questa inchiesta. Abbiamo detto il processo sarà la primavera prossima, un processo definito già storico, è chiaramente in terapia, perché possiamo immaginare che devastante. Elaborare questo vissuto sia davvero devastante. Con Eric Clapton arriviamo all'informazione delle 11.